questa parabola dell'amministratore disonesto, che in versioni diverse torna nel Vangelo, no? C'è qualcosa su cui credo siamo tutti subito d'accordo. Per esempio, che rubare, non pagare le tasse, non dare lo stipendio a chi ha lavorato, approfittare del potere che la ricchezza ti dà per schiacciare altri o favorire i tuoi amici. Tutte ste robe qui, credo siamo tutti d'accordo, sono un po' vigliacche. Così come accumulare un sacco di soldi e di proprietà e lasciarli marcire è da stolti, o no? È proprio da stolti. Così come vivere continuamente con l'ansia dei soldi, di far soldi coi soldi, con la preoccupazione tutti i giorni che se ne possono perdere alcuni, riempire la testa e il tempo con gli affari e il denaro, è un po' meschino, o no? E non è che di queste cose ti disfi come noi facciamo un po' facilmente, no? Ti disfi dicendo che uno dei suoi soldi può fare quel che vuole, che dei soldi suoi ognuno fa quel che gli pare. Lo puoi anche dire, però o tu o qualcun altro pensa, no? Che tipo di uomo sei? Ci si può chiedere che tipo di uomo si è e come tratti gli altri e chi sono gli altri per te, se non vuoi proprio la domanda grossa di dire cosa fai di tuo fratello, perché tu dei fratelli non ne hai, no? Ma come ti metti in mezzo agli altri uomini con queste maniere di fare? Con che muso giri? Sapete che quel povero contadino che non ne poteva più, che è andato a ruggire su nella ricca Samaria, guai a voi ricchi, ascoltate questo voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, il Signore giura, certo non dimenticherò mai le vostre opere. Questo contadino arrabbiato è entrato nella Bibbia come un profeta, lo sapete, Amos, la lettura che abbiamo ascoltato. Quindi io dico che queste cose, se non siamo proprio così ipocriti, siamo tutti d'accordo. Ma nella parabola del Vangelo c'è qualcos'altro. C'è qualcosa che probabilmente ci sfugge e che a noi sfugge perché noi non partiamo mai dal Vangelo a guardare le cose, ma dal nostro buon senso. Noi ci fidiamo del nostro buon senso. Per esempio, i soldi, tu puoi predicare quel che vuoi, occorrono, e se sono tanti è meglio. Questo è il buon senso. E se sono miei, sono miei. E prendiamo quel che sentiamo nel Vangelo come una pia raccomandazione a stare attenti con i soldi, a non fare proprio delle ingiustizie e semmai a fare un po' di elemosina. Ma il Vangelo dice un'altra cosa. Dunque io ve la dico e poi amici come prima, però devo dire cosa dice il Vangelo, non possiamo prenderci in giro. Gesù dice che non solo la ricchezza disonesta è ingiusta, ma è ingiusta la ricchezza in genere. Certo non la giustizia legale, non ti mette nessuno in galera se tu fai dei tuoi soldi, i tuoi soldi. davanti al Vangelo la ricchezza in quanto tale non è giusta, cioè non ti mette al posto giusto. Ma perché? Perché promette una sicurezza che non può dare. È un punto di vista totalmente diverso dal nostro, no? È visto dal cielo sta roba qui. L'unica ricchezza vera che può prometterci sicurezza e salvezza è quella che noi mettiamo via nel tesoro di Dio mediante le nostre opere buone, le opere di fede, di fedeltà al vero padrone. Solo le nostre opere buone ci possono rendere giusti della giustizia di Dio. La ricchezza che noi abbiamo in mano, i soldi, la casa, i vestiti, il cibo, la vacanza, il Vangelo dice è ricchezza altrui, cioè ricchezza di cui noi disponiamo a vantaggio di altri. Non è la tua ricchezza. La tua ricchezza è quella che solo nel futuro potrà esserti consegnata. E se non siete fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? La ricchezza che noi abbiamo in mano non è nostra. È nostro solo il bene che facciamo. Noi amministriamo qualcosa in fedeltà a colui che ce l'ha affidata. Vieni, servo fedele, sei stato fedele nel poco. Quindi traduco, cerco di tradurre, è difficile sto discorso qui da ascoltare. La ricchezza diventa ingiusta nel momento in cui io la considero come una proprietà. Io non ho proprietà. E questo è il senso forte della parabola. Perché? Perché la nostra amministrazione ha un termine. Compariremo davanti al padrone. Certo, se non è così, cambia tutto. Ma se è così, quello che io devo rendere conto non è mio. Guarda che è forte sta roba. La Chiesa ha cercato di dire che la proprietà è a servizio di tutti, ma poi sta zitta perché l'ammazzerebbero tutti. E quindi questa consapevolezza che noi compariremo davanti al padrone, che siamo degli amministratori, questa consapevolezza esige che noi usiamo delle ricchezze presenti con gli occhi rivolti a un tempo diverso dal tempo presente, e in vista di quel tempo bisogna agire fin da adesso con scaltrezza, con lungimiranza. Il possesso del denaro è solo provvisorio. Nel tempo futuro, quello davanti a Dio, l'unico tempo veramente nostro, non potrà esserci di aiuto quello che noi adesso possediamo, ma solo quello che avremo donato. Procuratevi amici con questa ricchezza disonesta, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. La parabola di Lazzaro, no? Avremo noi dei poveri che ci accolgono in paradiso? Avremo noi delle persone che hanno ricevuto da noi ad accoglierci? fedele nel poco è appunto colui che riconosce come questo sia il modo di disporre della ricchezza altrui, disponendone per il fratello. Se hai via un sacco di soldi e non hai aiutato i fratelli, con che faccia andrai davanti a Dio? Dimmi con che faccia andrai. Il comportamento contrario ci rende schiavi, dà alla ricchezza il carattere di un padrone opprimente, perché non basta mai, perché bisogna cercarne sempre di più, perché devi prevederne per il domani, il dopodomani, il postdomani, perché devi stare in guardia dall'altro, perché magari ti mangi il fegato di invidia, perché ti trovi un po' alla volta a fare delle cose che non avresti mai voluto fare se ti attacchi al denaro. Mettersi al servizio di questo padrone non è possibile se uno vuole servire Dio. Nessun servitore può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Ricchezza, tradotto, Mammona vuol dire ciò in cui si mette fiducia, la mamma. Se vostra mamma è il denaro, non potete servire Dio. Questa figura dello schiavo della ricchezza è illustrata da Amos. Ascoltate, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili, voi che dite, quando sarà passato il sabato per smerciare il frumento, rubando con false bilance, per comperare con quattro soldi gli indigenti e il povero per un paio di sandali, guai a voi. Che anche nei giorni in cui sono fermi i traffici continuate a pensare agli affari, siete ammalati, avete una dipendenza patologica dalla ricchezza. Questa roba qui Gesù la dice anche in un'altra maniera: date tutto in elemosina, tutto. Elemosina non è solo quella che dai al mendicante sconosciuto, ma è anche quella che tu fai al figlio, al padre, al fratello. Quello che hai cessa di essere tuo, te ne espropri, diventa l'espressione di un debito che tu hai nei confronti dell'altro. Diventa un legame, una promessa. Cioè, come dire, quello che non è dato è posseduto ingiustamente. È giusto solo ciò che è dato in elemosina. Questo vale per il denaro, ma vale per tutto. Vale per il tempo, solo dedicandolo ad altri è davvero guadagnato. Vale per l'onore. L'onore diventa ingiusto quando è cercato per noi stessi e non come servizio. Sono discorsi difficili da capire e persino da ascoltare. Anche se si intuisce che in fondo c'è una verità rivoluzionaria, in fondo, hai capito? In fondo, come in fondo la verità di Dio, come in fondo il mistero di Dio, della sua immensa generosità, il suo regno, la sua maniera di guardare la vita. Noi siamo lontanissimi, fatti come siamo di terra. Ci attacchiamo ai beni della terra in maniera famelica e irresistibile. Per di più figli di una società dell'avere e del privato, della proprietà. A noi lontanissimi si fa vicino il Vangelo, viene rivolto un invito a provare, a fare piccole prove nell'uso delle nostre ricchezze per cercare Dio e per provare a diventare suoi figli.